Chi sei quando parli? Il podcast che esplora il mondo delle lingue.
A cura di Radio Sherwood. Ed eccoci qua, benvenuti di nuovo alla settima puntata di Chi sei quando parli. Questa volta è una modalità remota, perché la nostra Kiri qui se n'è andata, ci ha abbandonato. Ciao Kiri.
Ciao.
Eccoci qua.
Ciao, mi senti?
Ti sento, okay. Ti sento. Dicevo appunto che te ne sei andata e ci hai abbandonato, Kiri.
Sì, però anche in Grecia... facciamo, anche se sono in Grecia, facciamo questo podcast
sempre.
Sì. Non vi ho abbandonato
perché sempre siamo pronti a condividere storie affascinanti, scoprire insieme il potere delle lingue, sia qua, sia in Spagna, sia in Grecia, dappertutto. Di cosa volevamo parlare oggi, Kiri?
Cosa facciamo oggi? Oggi, Pablo, prima di tutto voglio farti una domanda.
Dimmi tutto.
Hai dormito bene?
Direi che oggi ho dormito abbastanza bene. Mi sono svegliato tranquillo, senza la sveglia, prestissimo tra l'altro, tipo alle 7:30. E poi mi sono un po' incazzato perché era il bagno occupato.
Le 7:30?
Sì, sì. Perché ieri sono andato presto a dormire perché ero devastato. Ho iniziato ad arrampicare e sono molto stanco ultimamente, mi fa male tutto. Kiriaki?
Sì,
ecco, pensavo che ti avevo perso. Come?
No, è bello che hai dormito bene. Anch'io ho dormito bene questa volta.
Ah, sì? Per una volta Kiriaki ha dormito bene.
Sì,
guarda
sì,
che
sì.
Roba. Ok, prima di continuare io direi che possiamo mandare il primo brano. Come si chiama il primo brano? Me lo dici, che così imparo un po' a pronunciare.
Puoi provare a leggerlo?
Posso provare, ma solo so dire Domenica.
Sì, e poi?
Basta. Mea... No, non lo so, non ci voglio neanche provare. Come che si dice?
Stivui.
No, ripete, scusami.
Mesa.
Mesa.
Sti.
Sti.
Vui.
Vui.
Tu.
Tu.
Dromu.
Mesa si tu... No, bru... no mi sono perso, ragazzi. Comunque facciamo che lo mandiamo e poi me lo studio e poi se mai tento di ripeterlo.
Sì, però è della banda Domenica, che si chiama Domenica.
Ecco, sì,
banda.
Quello lo sapevo perché c'è scritto con l'alfabeto che io capisco. Comunque, se vuoi presentarlo, Kiri, o lo mandiamo direttamente?
Sì, faccio un po' un piccolo intro. Questa canzone comunque sembra esprimere un senso di nostalgia e rimpianto per qualcosa di perduto. Il cantante riflette su un sogno che aveva cercato di realizzare, ma che alla fine ha perso.
Bene.
E il brano, in conclusione, il brano parla anche di momenti che sono passati e non torneranno più.
Bello.
Un po' triste anche.
Beh, sì, un po' come i tuoi brani sono che parlano dei ricordi e di... No, scherzo. Va bene, allora come?
Di solito hai ragione, di solito i brani che...
No, non sempre, ma a volte. Ma noi siamo positivi, va, dai.
Sì.
Allora, con voi questo che vi dirà, questo brano che vi dirà Kiriaki.
Messa sti vui tu dromo della banda Domenica.
Buon ascolto.
Sì.
μέσα στη βουή του δρόμου. Ήταν να βρω το όνειρό μου, να το βρω και να το χάσω, κι ούτε πια που θα το φτάσω. Μια στιγμή πέρασε μπρος μου, κι ήταν η χαρά του κόσμου, η χαρά που μας ματώνει σαν η πιο μεγάλη πόνη. Όνειρο γλυκό και ξένο και παντοτινά χαμένο, σε κρατώ στο νου μου ακόμα σαν τριανταφύλλο στο στόμα. Πέρασες όπως περνούνε όσα δεν θα ξαναρθούνε, σε κρατώ στο νου μου ακόμα σαν τριανταφύλλο στο στόμα. Πέρασε όπως περνούνε όσα δεν θα ξαναρθούνε, πουλιά που έχουν φτερουγίσει σύννεφα μέσα στη δύση. Κι άφησε το πέρασμα του, πέρασμα ζωής θανάτου, στην καρδιά μου σαν σφραγίδα μια πεθαμένη ελπίδα. Ξένο και παντοτινά χαμένο, σε κρατώ στο νου μου ακόμα σαν τριανταφύλλο στο στόμα. Πέρασες όπως περνούνε όσα δεν θα ξαναρθούνε, σε κρατώ στο νου μου ακόμα σαν τριανταφύλλο στο στόμα.
Ed eccoci qua di nuovo. Mi sono reso conto che avevo il microfono acceso. Meno male che non ho urlato o fatto qualcosa del genere. E Kiri, ci senti?
Eccoci qua.
Eccoci qua, eccoci qua.
Sì, sì, certo, certo.
Ok, voi? Allora
mi sentite? Dimmi,
dimmi.
Sentite bene?
Come?
Mi sentite bene? Proprio bene?
Io ti sento abbastanza bene. Non so gli altri. Ragazzi, la sentite bene? Non c'è nessun altro qua, scusate. E allora
e cosa volevo dire? Sì.
Non lo so.
Ti è piaciuto questo brano?
Sì, bello, bello. Come al solito non ho capito. Un giorno mi leggerò i testi tradotti magari per capire un po' meglio quegli brani che ci mandi, perché l'unica informazione che ho è quello che tu mi spieghi. Kiri, eccoci qua.
Sì, sì, ora ti sento bene, sì, sì.
Ecco. E mi volevi fare una domanda, mi hai già fatto una domanda, non, come sempre non capisco niente.
Però non era quella la domanda che volevo farti in realtà.
E allora qual era la domanda?
Un'altra domanda.
Dimmi.
Quale pensi che sia uno dei più grandi problemi della vita?
Madonna, che domanda generale, che domanda generale. Problemi della vita in che senso?
Non so, qualsiasi cosa puoi dire, non so.
Vabbè, se ci basiamo un po' su quello che succede a noi quando siamo in un altro paese, per esempio, sarebbe la comunicazione, vero?
Sì, sì. Infatti questa è una... questo è un problema molto, molto importante, perché non è solo per noi, perché siamo stranieri, ma anche per le persone, anche quando ad esempio vuoi parlare nella tua lingua, può essere che la comunicazione non è efficace.
Eh sì, ma questo perché?
Questo volevo fare... volevo chiederlo io.
Faccio troppe domande, al posto di rispondere. Secondo me... secondo me ci sono diversi fattori, no, che rendono efficace la comunicazione, come potrebbero essere, no, l'ascolto attivo, che l'importanza di ascoltare attentamente gli altri, capire veramente il loro punto di vista, rispondere in modo appropriato, cosa che io non faccio normalmente perché mi perdo nei miei pensieri. Poi chiarezza nel messaggio, comunicare in modo chiaro e diretto evitando l'ambiguità, fraintendimenti. Ma tutto quello che faccio io non mi so comunicare, allora. Poi c'è il feedback costruttivo, no Kiri? In cui dobbiamo trovare... Come?
Infatti il feedback costruttivo è molto importante, perché dobbiamo trovare un equilibrio per una comunicazione efficace anche durante il feedback, nel senso che possiamo includere sia i punti positivi che le aree di miglioramento.
Comunque io faccio una cosa con il feedback che a parte che non ho la comunicazione efficace, no? E poi il feedback non ce la faccio con niente, in realtà è come che tento di pensare quello che l'altra persona sta tentando di dirmi, al posto di avere una comunicazione un ascolto attivo, scusate.
In che senso?
Che io provo, che senso? Mi stai parlando di una cosa e io sto già tentando di anticipare cosa mi vuoi dire e non ti faccio finire la frase, no? Io sto pensando che è una roba, ma invece no, perché la persona deve finire la frase, io fare l'ascolto attivo e poi capire io il messaggio. Ma io sono troppo veloce, sono Flash, sono un supereroe della comunicazione. Poi ci sono altri fattori, no Kiri, che sarebbero l'empatia,
sì sì, l'empatia come fondamentale, perché in questo modo riesci a costruire rapporti significativi, incoraggiando gli ascoltatori a mettersi nei panni degli altri. È molto importante
essere
empatici.
Comunque sarebbe l'unica roba che io riuscirei a fare bene in una comunicazione, in realtà, perché gli altri... con l'altro c'ho un 0 da 10 e sulla empatia magari c'ho un 7 da 10, non lo so, sto dicendo cose a caso. E poi c'è anche... che altri fattori ci sono, Kiri?
Utilizzo del linguaggio non verbale, nel senso che l'importanza della comunicazione non verbale, come gesti, espressioni facciali, postura, nel trasmettere efficace,
non mi parlare in spagnolo, eh?
Il messaggio.
Sì, no, comunque qua in Italia è anche una roba interessante, no? Perché si comunicano tanto con i gesti anche noi in Spagna, ma in Italia è come quando sono arrivato qua mi hanno iniziato a dire se fai così una cosa, se fai così un'altra. E io poi anche smanettando non è la parola, ma guardo sempre Instagram dei video tipo di lingue, roba del genere, no? E di comunicazione. e ho visto un tipo che ti fa, ti spiega, no? Se tu sei a un colloquio, un dibattito, una roba, ti metti in un certo modo, dai, gli dai la mano a un'altra persona in un certo modo. E per esempio, se tu stai parlando e qualcuno ti interrompe, tu devi, secondo questo tipo, che non mi ricordo come si chiama, devi solo alzare il dito, metterglielo davanti, come stai zitto un attimo che sto parlando io. E semplicemente alzando il dito senza dire niente, la gente ti fa parlare. Non sempre, ovviamente, ma a volte funziona. E questo è interessante, no? Che ne dici, Kiri?
Quale dito?
No, non il dito medio, il dito medio. Il dito di segnalare, non si dice così, segnalare.
Non so. Come, no, come l'hai vabbè, detto all'inizio, può, non ci, ho
c'è l'altra, c'è l'altra modalità che è il dito medio, che magari sta zitto ma si incazza dopo, no? Non sarebbe una comunicazione attiva, sarebbe un ti faccio il dito medio, stai zitto e poi parlo io, che sarebbe un po' sbagliato, no? Ci sarebbe tanta empatia, mi sa.
Sì.
Poi c'è un altro fattore, no? Un paio in più. Quali sono, Kiri? Comunque, aspetta, perché
no, volevo dirti che
ora non fare il dito medio alla gente perché l'ho detto io,
Sì, certo. Però volevo dirti che quella cosa, a parte degli scherzi, quella cosa che hai detto, che quando ad esempio parli qualcuno ti interrompe. Anche in Grecia lo fanno molto spesso e non l'ho mai pensato che
sì
e non l'ho mai pensato, però funziona.
Vabbè, io ho provato l'altro giorno a farlo dopo di vederlo su internet e nessuno mi ha cagato, hanno continuato a parlare, io ero là col dito alzato e tutti sì, no, perché parlando delle sue cose che non mi, come se non ci fosse. Magari anche la postura che devo prendere, o non lo so, o come alzo il dito, se lo metto troppo dritto, non lo so. Comunque, poi c'è anche un altro fattore, sarebbe la non so pronunciarlo. Questo l'hai già detto tu, vero?
Adattabilità?
L'hai detto tu, no? Non lo so. Comunque non sto facendo uso dell'ascolto attivo. Sì, adattabilità. Kiri?
Sì, sì, ora ti sento. Volevi parlare un po' di questa cosa?
Sì, vuoi parlarne senso... tu?
Sì, è una cosa importante, insomma, perché l'importanza di adattare il proprio stile di comunicazione è molto utile, anche perché dobbiamo pensare anche il contesto, le esigenze del pubblico,
sì.
Perché non è che una comunicazione, una, ad esempio una conversazione deve essere la stessa cosa, nello stesso stile,
sì.
Come, non so, se ad esempio tu parli con una persona, non so, con un insegnante,
sì.
O con un amico, o
sì, no, come per esempio ieri sono stato alla laurea di Ale della radio, e lui quando ha fatto la quando gli hanno dato il titolo di dottore, non è lo stesso stare là che parlare con te quando stiamo bevendo una birra, no? Voglio dire, ti devi adattare al contesto, no? Magari e poi usare magari un linguaggio più formale, boh, che ne so. E poi c'entra anche il rispetto reciproco, tra l'altro, che è abbastanza importante, non è che... Perché io, per esempio, io prendo in giro la gente, ma lo faccio con rispetto, non è che lo faccio per ridere con gli altri, ma c'è gente che magari ti prende un po' in giro, e almeno io a volte non capisco che è una presa in giro tranquilla, no? Nel senso. Ma dipende anche, per esempio, io faccio più fatica da spagnolo qua in Italia a fare qualche scherzo, qualche roba. Tu, per esempio, sì. Kiriaki, hai fatto fatica a fare delle battute?
Sì, sì, mi sa che anche un'altra volta abbiamo parlato di questa cosa, perché le battute sono una cosa molto... non so come spiegarlo. Ad esempio, nella tua lingua si sente diversa una battuta,
sì.
Perché usi diverse parole, perché... il humore è diverso,
sì.
L'umore, sì, anche tutto questo è
Io comunque...
molto.
Sì, sì, vai, vai.
Infatti, può essere che, non so, in spagnolo o in inglese sei molto, molto divertente, però in un'altra lingua sei un po' di meno, o perché quella lingua è la tua madrelingua.
Ecco, io per esempio in greco non faccio ridere perché non so parlare. No, scherzo, ovviamente. No. Poi...
Anch'io in spagnolo. Anch'io in spagnolo.
Ah, sì? Fammi una battuta in spagnolo, va. No, ma magari qualche volta mi hai fatto una battuta fuori scherzi. No, che qualche volta mi hai fatto qualche scherzo in spagnolo, può essere. O sono io che non mi ricordo delle cose. O mi invento delle cose.
No, mi sa che ti dicevo, non so, magari ti dicevo qualche parola in spagnolo.
Un giorno dobbiamo fare una puntata in cui ci siano tutte battute spiegate da noi nelle nostre lingue, anche in italiano.
Ah, sì, sarebbe bello.
E
anche
poi...
se non so tante battute in greco, posso dire.
Allora devi studiare, Kiri, che andare in giro per strada in Grecia con un microfono e iniziare a chiedere alla gente: ma potresti dirmi una battuta per un programma radio?
Sì, sì.
E poi ci sono, a parte di tutti questi fattori della comunicazione, ci sono anche altre robe che influiscono nella comunicazione, che potrebbero essere per esempio il silenzio, non è così, Kiri?
Sì, sì, volevo dire che il silenzio è un modo strategico di comunicare, magari non è tanto efficace come strumento comunicativo, o sì, non lo so, tu che ne pensi?
Io sai cosa ne penso, che a volte rimango in silenzio quando sto parlando con gli altri perché mi metto a pensare ad altro, e poi ho capito anche a volte che se una persona ti sta, non lo so, si sta incazzando con te o ti sta parlando di una roba o tu non sai cosa dire, devi solo stare in silenzio e l'altra persona continua a parlare da sola, non è che devi dire niente, perché tu puoi fare sì, quando sta parlando l'altra persona, no? Come per continuare con la comunicazione. Ma se tu stai in silenzio e non vuoi parlare o non sai cosa dire, semplicemente rimani in silenzio e l'altra persona automaticamente dirà: devo riempire questo silenzio. Non sempre, ovviamente, ma mi è capitato qualche volta questo. E poi sì.
Cosa, sì, infatti è molto efficace il silenzio, però dipende dal risultato, di cosa vuoi avere come risposta, di cosa vuoi, qual è il tuo obiettivo anche, perché può essere che il silenzio è molto, può essere che lo fai per riflettere su ciò che è stato detto o per praticare l'ascolto attivo anche.
Sì. Io per esempio quando sono arrivato in Italia, al non parlare tanto italiano, no? Io rimanevo in silenzio e facevo ascolto attivo, no? Tentavo di capire perché neanche capivo tutto, ma questo ho scoperto che poi portandolo quando tornavo in Spagna stavo zitto quando parlava la gente, perché io mi piace tanto interrompere, non lo faccio, non è che mi piace in realtà, ma lo faccio involontariamente a volte perché mi vengono delle cose in mente. Ma se io sto in silenzio imparo il doppio di cose che se c'è una conversazione in cui io tento di parlare sempre, no? Tu invece, Kiriaki?
Io invece anch'io tante volte può essere che non parlo perché sto pensando di cosa voglio, di capire l'altra persona, di cosa sta parlando, o magari perché anch'io sto pensando a altre cose.
Diciamo che
però sì, sto provando di non farlo tanto spesso.
Ecco.
Perché molte volte può essere l'altra persona che ti fa una domanda e poi sono persa, non so cosa rispondere.
Ci sta. E pensando ad altre cose, sto pensando di mettere un altro brano che si chiama...
Sì?
Scusa, si chiama Mal de la Cabeza, che tradotto all'italiano sarebbe impazzito, no? Tipo che stai male della testa. E non che stai male, sennò che... Vabbè, non lo so spiegare. Avrei dovuto prepararmelo meglio. Comunque il gruppo si chiama Peyote Asesino, che sono una band uruguayana del 94 che mi ha fatto conoscere un mio caro amico. E l'ascoltavamo sempre in macchina quando andavamo a sciare. Non è che solo lo facevamo quando andavamo a sciare, ma era nei momenti in cui io ero con lui in macchina. Per cui vi lasciamo con questo brano che si chiama Mal de la Cabeza.
Yo sé que vos preferís el aliento de un guarda de bondi grasiento o de mierda una vieja que te arranca la oreja con tal de sacarte el asiento. Es un hecho que todavía no apareció el tipo recio que dé con tu precio y te saque de la vía. Mejor me fumo un rocket como Sonic Rocket. Te doy el alto y te digo manos arriba, güey. ¿A dónde crees que ibas? Si aquí está la ley. No puede ser el hombre nuclear si todavía no tenés celular. Como el manco de Lepanto, no soy un santo y sé que si me caigo no me levanto. Qué pavada extrañar tu frazada y tu careta de catcher desacomodada. Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza.
Yo no soy mejor que Charlie Brown, tumbo algo peor que el síndrome de Down. Abanico una, dos, tres piñatas, me poncho solo y de forma barata. Como el bueno de Stephen Hawking, sé que tengo mi vida arreglada. Veo que él tiene ruedas, eso no le sirve para nada, ya que nunca la tiene parada.
Estoy duro como una tabla, duro como un tipo que no habla, duro como pija de preso, eso es espeso. Sabes que no podés parar un tren con tus huesos, te hace queso, está pedo emigrar, es igual, cualquier lugar, parece fácil rimar palabras que terminan en ar. El más difícil maquillando, que después de bonanza salió tan blando, como si fuera un viejo pederasta, te caso por Detroit y te clavo en el asta hasta decir basta. Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? 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 Estás mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza, mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Estás mal de la cabeza, mal de la cabeza.
Mal de la cabeza, ¿qué te pasa? Mal de la cabeza, ¿qué te pasa?
Eccoci qua di nuovo. Eccoci qua di nuovo. Ci sei, Kiri, ancora?
Eccoci qua. Sì, sì.
Bomba. Io vorrei parlare ora un po' su una lingua creata, pianificata, che si chiama, che è l'esperanto, sarebbe l'esperanto, che è una lingua ausiliare creata alla fine del secolo XIX da, vediamo se riesco a pronunciarlo, Ludwig Ledger Zamenhof, un medico polacco e un linguista. E lo suo scopo principale dell'esperanto è facilitare la comunicazione internazionale, fuggendo dal ponte tra le diverse lingue madre del mondo. Che ne pensi, Kiri, di questo? Sapevi dell'assistenza dell'esperanto?
Il suo nome è proprio difficile.
Sì, non so come ho fatto a pronunciarlo, in realtà.
Magari è perché è polacco, per questo il suo nome è così difficile.
Vuoi provarci anche tu? Si dice Ludwig Ledger Zamenhof. Non lo so.
Zamenhof.
Comunque, questo tipo ha inventato questa lingua, che sarebbe per fare di ponte con tutte le altre lingue, come potrebbe essere l'inglese, no? Kiri, mi senti?
Per dirti la verità, ti ho perso un po'.
come ok, vabbè. Questa è una mossa che fai spesso, per quello che vedo, no? No, scherzo. Comunque, ci sono delle caratteristiche principali dell'esperanto, che sono la semplicità. La grammatica dell'esperanto è molto regolare e prevedibile, con poche sezioni, che questo rende più facile impararla rispetto a molte altre lingue. Poi, se parli diverse lingue, come, nel senso, se tu sai parlare quattro lingue diverse, magari la quinta lingua che impari è più semplice da imparare, no? Secondo me c'entra un po' questa cosa qua.
Ma questa, scusa se ti interrompo, però questa lingua esiste?
Certo,
esiste,
che esiste
ancora?
Certo che esiste. Tu, se cerchi sul traduttore di Google, aspetta, sì? Do un'occhiata, perché in realtà sto dicendo che cerchi sul traduttore Google, ma io l'ho visto qualche volta, lo giuro. E allora, okay, noi cerchiamo Esperanto. Eccolo qua. Sì, ovviamente esisteva, ma sono io che non mi fidavo di me stesso. E sì, esiste ancora. Tra l'altro, poi ti dirò che c'è un film molto interessante italiano del 2020 con cui ci entra l'esperanto. Ma intanto ti dico delle altre caratteristiche principali dell'esperanto,
sì,
che sarebbe la flessibilità, per cui l'esperanto è progettato per essere adattabile e aperto al cambiamento, no? Gli utenti possono creare nuove parole e regole grammaticali secondo necessità, pur mantenendo la coerenza generale, che è interessante anche, che è come si fa per esempio con, magari con un dialetto, no? Con un dialetto o un slang del dialetto, come, non so, per esempio nella mia città abbiamo inventato, la città si chiama La Corugna, e abbiamo inventato il corugno. Io non l'ho inventato, ma lo parlavo un po', no? Perché mi piaceva, mi sentivo più a mio agio, no? Tu per esempio, Kiri, hai qualche...
Io per esempio?
Da te ci sono dialetti o no?
In Grecia sì, ci sono dialetti, però non così tanti come in Italia. Ad esempio c'è il dialetto delle persone che abitano a Creta. E c'è il dialetto,
aspetta che lo indovino, cretano. No, ho sbagliato totalmente.
Cretano. Non lo so se si chiama cretano.
Lo possiamo cercare? Era il dialetto di Creta.
Non lo so, per dirti come si chiama, però le persone che abitano lì parlano in questo dialetto. E se ad esempio io vado lì per fare le vacanze,
sì,
sono sicura che non riuscirò a capire quasi niente se parlano in dialetto.
Ah, non capisci niente?
Sì.
E qua dice, sulla
e fanno anche le canzoni in dialetto.
Ah, veramente? Un giorno ci devi portare qua un brano cretese.
Ah sì, posso provare a cercare, provare qualcosa.
Dagli, e poi ci impariamo questo dialetto. Non imparo il greco, ma imparo il dialetto greco. Come ti pare? Poi, altre caratteristiche... Dimmi. Scusa.
Da voi c'è... Mi sa che mi hai già parlato di questa cosa, che in Spagna ci sono tantissimi dialetti.
Ci sono tanti. E anche lingue ufficiali. Per esempio, da me in Galizia, per chi non sa chi è Galizia, gli dico queste parole: Santiago di Compostela, Camino di Santiago. Così capiscono tutti. Comunque, parliamo una... abbiamo una seconda lingua ufficiale, che è il galiziano, che assomiglia al portoghese. Anzi, potrebbe derivare dal portoghese. Devo studiarlo questo un po' di più. E poi ci sono anche...
Camino di Santiago è lì?
Sì. Vicino a, finisce vicino a casa mia. E poi ci sono altri come in Catalogna il catalano, poi l'euskera, Paesi Baschi, ci sono tante altre lingue. Poi a fianco della Galizia c'è la regione che si chiama Asturias, che parlano un dialetto che si chiama asturiano, che dicono questa parola che è guaje, che vuol dire ragazzo, come se in napoletano dici guaio, no? Che non so pronunciarlo, scusatemi i napoletani, ma non volevo offendere nessuno. E poi...
Sì. Come si dice in napoletano?
No, non voglio ripeterlo, che non lo so dire. Poi viene Rosella della radio e mi ammazza perché dico delle parole sbagliate. E niente, volevo continuare un
ma
po' con...
Dimmi. No, in spagnolo come l'hai detto?
No, no, questo è il dialetto di Asturias, che è la regione a fianco alla mia in Spagna. Guaje, che è ragazzo. Guaje. Tipo che ti dico, ehi, guaje! Con questo accento. Un po' simile anche a altri accenti. Sì. E poi volevo anche parlare un po' di altre caratteristiche dell'esperanto, che sono per esempio la neutralità culturale. L'esperanto non appartiene a nessun'altra cultura o nazione specifica, il che lo rende una lingua neutrale che non favorisce nessun gruppo linguistico, appunto questo che parlavamo. Non è che è un dialetto che appartiene a una regione, per cui ha... non hai le sfumature culturali che c'è la propria lingua, il modo di formare. È una lingua artificiale la cui tu impari, tipo, la impari così com'è. Non è che ti basi o vai in un paese a impararla, no, la impari e poi ti comunichi con delle altre persone. Magari non è così semplice per il fatto che non c'è un paese in cui si parla l'esperanto e non dici, ah, voglio andare in questo paese a imparare questa lingua. Ma è così un po'. Poi c'è una comunità globale che, nonostante il numero di parlanti nativi sia basso, e ci sono comunità di parlanti e di esperanto in tutto il mondo. Queste comunità si organizzano incontri, conferenze, eventuali eventi culturali e per promuovere l'uso e dello sviluppo dell'esperanto. Che questo è un po' anche, c'è un rapporto anche col, per esempio in informatica, quello che ho studiato io, con l'open source, che è un po' il fallo tu, nel senso, inventati una cosa che funziona e non per forza usare quelle cose che usano tutti o che magari in informatica sono a pagamento, no? Una comunità che sviluppa delle lingue, della roba informatica, eccetera. Poi, nella letteratura e cultura, nonostante le dimensioni relative alle piccole della sua comunità linguistica, l'esperanto ha una ricca tradizione letteraria e culturale. Ci sono romanzi, poesie, canzoni, film e altro, e ancora scritti e eseguiti in esperanto. Questo non lo sapevo, tra l'altro l'ho scoperto oggi. Ma dobbiamo magari cercare un po' di info su questo, no? Che dici, Kiri?
Sì, certo. Volevo chiederti se tu hai fatto il Camino del Santiago.
Io l'ho fatto, ma per me fare il Camino di Santiago è come andare via di Santiago e poi tornare, perché mi sono preso un autobus e ho fatto 150 km indietro per tornare a Santiago. Nel senso che io, per esempio, se mi prendo il treno faccio 20 minuti e arrivo a Santiago nell'altra direzione, no? Ma sì, l'ho fatto una figata, non è andata bene perché non ho portato le scarpe adatte, no? Ma sì, l'ho fatto alla fine. Quasi non ci arrivo perché avevo il problema al piede, ma ce l'ho fatta, posso dire che l'ho fatta. E comunque è un momento divertente anche per andare con gli amici, per fare il cammino, ti fermi, fai una settimana di percorso con tutti e conosci gente, un sacco di gente di tutti i paesi. Tu l'hai fatto, Kiri?
No, io non ci sono mai stata anche in Spagna.
Non ci sei mai stata in Spagna, me lo dici così?
Non ci sono
Tranquilla.
Mai stata in Spagna, infatti vorrei andarci tanto.
Quindi dovresti anche andare venire in Galizia. Io ti faccio vedere la Corugna.
Sì.
la mia città, e anche Santiago.
Sì, certo.
Poi, quello che ti dicevo prima, che c'è un film italiano che si chiama L'incredibile storia dell'Isola de Rose.
Sì.
E questo film è un racconto che narra, è un racconto che parla su un'isola artificiale costruita al largo della costa italiana nella metà degli anni 60. E questa isola è stata realizzata da un ingegnere italiano di nome Giorgio Rosa, che era l'ambizioso progetto di creare uno stato indipendente chiamato la Repubblica di Rose. Lo raccomando, il film è molto interessante e lui ha impostato come lingua principale l'esperanto, appunto, una lingua creata per un'isola creata per una parte dell'Italia a parte, no? Dell'Italia. Comunque, sì, un po', ho fatto un po' di un gioco di parole che de merda. E ve lo raccomando tantissimo anche a te, Kiri. Perché non l'hai visto, no? Perché te lo sto dicendo, magari
sì,
l'hai visto.
No.
E...
Non l'ho visto. Lo metto nella mia lista.
Mettilo.
Comunque.
Vai.
Vuoi mandare il prossimo brano?
Certo.
Che ne dici?
Certo, questo è un altro brano che mando io, che si chiama Give Me The Power di Molotov, che sono un gruppo messicano noto per il suo stile provocatorio e la forte critica sociale. Questo brano ci parla un po' su come il popolo ha il bisogno del potere, dicendo queste parole in spagnolo che ora ve le traduco: dame todo el poder, dame todo el power, che tradotte sarebbe, mi sa che si capisca, ma dammi tutto il potere, dammi tutto il power. E poi un'altra frase che sarebbe: el pueblo unido jamás será vencido, che queste parole qualcuno qua secondo me le conosce già, no? Qualcuno no, tanti. E niente, vi lasciamo con Give Me The Power di questi, no? Oggi coi nomi te giuro che non ce la faccio, Kiri. Give Me The Power di Molotov.
Comiendo pan caliente. Ese pan es el pan de nuestra gente.
Dame, dame.
Eccoci qua di nuovo dopo di Dammi il Power, Dammi il Poder. E ora
eccoci qua Kiri.
Volevamo parlare un po' di Duolingo. Ora non so come si dice, l'ho detto per anni. Come si dice, Kiri?
Duolingo.
Ok, va bene.
Duolingo.
Che problema che ho avuto, da anni che lo usavo, che ho detto questa parola e poi non mi viene. Ok, allora.
Ma quindi l'hai usato?
Certo che l'ho usato, secondo me, come tutti quelli che vogliono imparare una lingua si usano Duolingo. Comunque...
Ora stai facendo una pubblicità?
No, per niente. Volevo dire che fa caga. No, in realtà no. Ci sta, ma per prendere magari un livello base di un'altra lingua, no? Non è che puoi imparare una lingua, no? Sì. Direttamente con Duolingo, che magari loro te lo vendono così, no? Ma secondo me non è così. Che ne dici, Kiri?
Io posso dire che non l'ho mai usato.
Non l'ho mai usato? Non ci credo.
Sì, è impossibile. Magari sono delle poche persone che non l'hanno mai usato.
Veramente? Ma perché no?
Sì, perché non... un'amica mia la usa. La usa. Comunque, e mi ha fatto vedere com'è l'applicazione, come si è fatta.
Sì.
E non mi ha fatto impazzire com'è, perché per me è più importante parlare.
Sì.
Ad esempio, avere una conversazione è anche più interessante. Lo trovo più interessante avere una conversazione o magari leggere un libro o vedere un film, ascoltare la musica. E così puoi imparare anche una lingua.
Sì, comunque.
Però ovviamente.
Come?
Ovviamente Duolingo è molto importante se vuoi, ad esempio, se sei all'inizio del percorso linguistico.
Ecco, appunto, quello volevo dire, nel senso, tu dicevi preferisco leggermi un libro o fare una conversazione, ma se non sai parlare niente qua è difficile.
Sì, è vero, no, ma comunque... hai ragione.
Sì. No, e poi, per come dicevi tu, per iniziarti in una lingua o qualcosa, imparare un vocabolario basico, magari un po' di grammatica, per poi andare avanti a leggerti libri o parlare con la gente, ci sta tanto. Solo che a volte magari la gente pensa, o ho sentito dire alla gente, no, io uso Duolingo e parlerò la lingua, tra poi no, devi andare da qualche parte, parlare con qualcuno che sa parlare la lingua, e sì, comunque ci sta, poi ci sono altre...
Sì, ci sta, e ci sono anche...
Kiri? Ti ho perso.
Che puoi usare come Duolingo. Ho detto che ci sono anche altre applicazioni che puoi usare, che sono simili a Duolingo.
Per esempio?
Quindi... non mi ricordo, però mi hanno detto che ci sono anche altre app. E un altro, io ad esempio uso molto spesso,
sì?
Tandem, si chiama Tandem. Non so se
Mi sa che qualche volta ho dato un'occhiata, ma non mi ricordo cosa che si fa in questa app. Come funziona?
In questa app puoi trovare persone che hanno come madrelingua quella che vuoi imparare.
Sì.
E quindi fate un scambio linguistico. Ad esempio, tu parli lo spagnolo, io parlo il greco, vuoi imparare il greco,
sì,
e io voglio imparare lo spagnolo.
Ah, sì, mi sa
quindi
che...
parliamo un po', tu parli un po' in spagnolo, così posso imparare la tua lingua. E io parlo un po' in greco e così facciamo un scambio.
Vabbè.
E ci sono anche le opzioni tipo di scegliere se vuoi correggerlo o no.
Bella.
Questa cosa.
Sì, infatti avevo già letto un po' di questo, ma se vuoi allora lo facciamo, Inizio a parlarti in spagnolo. Hola, Kiriaki, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué tal todo? Cosa?
Calaime,
senti calaime. Oggi.
Oggi.
Oggi, perché non so cosa hai detto, preferisco dire di no, in realtà. Non mi fido.
Sto bene, tu come stai?
Ah,
perché
io...
mi hai chiesto come sto.
Aspetta che lo so dire in greco, aspetta che mi viene. No, non mi viene. Come era che si diceva? Scusa.
Kalaim.
Kalaim, questo vuol dire sto bene.
Sì, Kalaim. Okay. Sì, sì.
Io so dire Paracalò, Paracalopoli.
Ah, prego.
Prego, ecco.
Vai, sì, sì. Sì.
E basta, non mi ricordo più. Ho studiato un po' l'alfabeto e poi niente. Un giorno possiamo chiamare alla mia amica che è in Grecia e gli chiediamo come imparare il greco da spagnola.
Sì, sì, certo.
Ok,
possiamo farlo anche questo. Possiamo fare anche questo. Abbiamo già tante.
Sì, sì, ma poi a volte ci vengono in mente di nuovo, sì, e poi a volte no. Ci dobbiamo segnare queste cose qui. Soprattutto io, sì, che mi ridimentico tutto. Comunque, io direi che possiamo mandare un altro brano, che questo lo mandi tu, Kiri, che, sì, che brano è?
Sì, sì, questo è l'ultimo brano che mandiamo per questa puntata. Sì. Si chiama Un'avventura di Lucio Battisti.
Sì.
Lucio Battisti è considerato una delle figure più influenti e innovative della musica italiana degli anni 60 e 70. Non lo so se ad esempio lo conosci.
Sì, ho sentito qualche brano suo, perché quando sono arrivato in Italia Lucio Battisti, tra tanti altri, mi hanno fatto ascoltare.
Sì, è famosissimo. La sua canzone racconta una storia d'amore intensa e appassionata, caratterizzata da un senso di libertà e avventura. E con il suo stile poetico e melodico, Battisti cattura l'emozione e l'energia di un amore intenso. E comunque ho scelto questa canzone perché sua melodia
No, scherzo, scherzo.
No, dai. No, questo per fortuna non è triste, quindi non potete dire.
Ma parla dell'amore almeno.
Sì, parla dell'amore, come sempre. Perché la sua melodia è coinvolgente, sì, e i testi mi fanno sentire come se fossi in Italia durante l'estate.
Figo, figo questo.
Infatti mi trasporta in un viaggio immaginario attraverso paesaggi italiani.
Molto bello, questo. Molto bello.
Molto bello, sì.
Bene, lo ascoltiamo allora?
Sì, sì.
Dai.
Lucio Battisti.
Lucio Battisti, Un'avventura.
Sarà un'avventura, un'avventura, non è un fuoco che col vento può morire, ma vivrà,
Bello questo brano, Chi. Mi è piaciuto, mi ha trasportato all'Italia essendo già nell'Italia. Questa è una roba molto particolare. Mi hai appena detto su WhatsApp, sì, che sembro uno dei Pirates of Caribbean. Infatti me l'hanno detto qualche volta, Kiri? Kiri?
Sì, sì, mi senti.
Ok, sì, sì. Comunque dicevo, bello questo brano, non l'avevo mai ascoltato. Ti sento.
Sì, sì, è molto, come si dice, ti fa sentire
l'Italia, cioè, dentro il cuore.
Sì, 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 così.
Bene. Dimmi.
Comunque, con questo brano cosa facciamo? Chiudiamo la nostra settima
puntata. Sì. E niente, noi speriamo che vi sia piaciuta. Vi ricordiamo che potete seguirci su www.sharepod.it, dove ci ascoltate troverete il podcast di questa puntata e di tutte le altre trasmissioni, tante altre cose da ascoltare molto interessanti. Niente, nos vemos, chavales. Ciao. Kiri.
Ciao.
Pensavo che
podcast.
Pensavo ti fossi già andata senza dire niente.
No. Ci sono. Parliamo sto epomeno podcast.
Ciao.
Ciao. One, two, three,
Chi sei quando parli? Il podcast che esplora il mondo delle lingue.
A cura di Radio Sherwood.